Sono le 11.04, bentrovate e bentrovati, siamo alla terza ora di Mille Voci, io sono Natascia Bandecchi. Il 2 aprile è la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo e si stima che nel mondo circa 75 milioni di persone siano affetti da disturbi dello spettro autistico, circa l'1% della popolazione mondiale quindi. I sintomi dell'autismo compaiono di solito prima dei 3 anni di età, riguardano inizialmente difficoltà di linguaggio e di comunicazione e un'apparente difficoltà di contatto emotivo sia con i genitori sia con i coetanei. Ma le sfumature e i quadri di presentazione possono essere molto diversi, il che rende spesso assai difficoltosa la diagnosi. Per convivere con una persona nello spettro, uno degli ingredienti più preziosi sembra essere l'esperienza e dopo in compagnia dei nostri ospiti approfondiremo anche questo aspetto. Noi appunto oggi quindi parleremo di autismo, ma anche di come la tecnologia può essere un prezioso ponte per entrare nel mondo non sempre di facile accesso, come abbiamo detto prima, di persone che vivono nello spettro. Lo faremo, come ho detto, con i nostri due ospiti che sono qui con me in studio, che ringrazio in anticipo. Inizio subito a dare il benvenuto a Sofia Santori, che nella vita fa tante cose e dopo lo approfondiremo, ma la cosa più complessa e profonda è essere la madre due volte, di cui di uno spettro.
Buongiorno, grazie mille dell'invito.
Allora, cosa significa quello che ho appena detto, quindi rispetto a essere madre due volte e in più di una bimba, di una ragazzina, perché ormai quanti anni ha Vicky?
10.
Dieci, sì, che è nello spettro.
La mia secondogenita, uh-huh. Esatto, è nello spettro autistico. Devo dire, è stata diagnosticata piuttosto presto, i segnali erano nel nostro caso ben evidenti e quindi abbiamo iniziato con un approfondimento intorno all'anno e mezzo già e poi abbiamo ricevuto, diciamo, la vera e propria diagnosi tra i 2 e i 3 anni. Cosa significa? Tantissime cose, quindi sarà difficile riassumerle tutte nel tempo che abbiamo a disposizione, però come dicevi in partenza, no? L'autismo è molto disomogeneo in qualche modo e quindi in fondo abbiamo sempre a che fare, direi, con delle persone, quindi con una persona nello spettro autistico. Si diventa esperti di quella persona sicuramente, ma si può in qualche modo tracciare anche un po' il contorno di quello che può essere la diagnosi più in generale.
Sì, perché ogni tanto ce lo dimentichiamo, no? Di avere a che fare con delle persone, diciamo, ce lo dimentichiamo perché pensiamo più alla diagnosi.
Ma esatto, ce lo dimentichiamo magari no, però è vero che tante cose rischiano di finire dentro il cappello della diagnosi e magari diciamo viene un po' messo da parte il fatto che anche questi bambini e poi ragazzi attraversano delle fasi che possono essere appunto l'infanzia e poi l'adolescenza e poi arrivano all'età adulta e quindi si portano comunque con sé anche dei temi che sono più generali ma declinati nella loro diagnosi e poi nella specificità della loro diagnosi.
Do anche il benvenuto a Luca Mauriello, che è vicepresidente e direttore percorsi formativi ATED ICT Ticino, Associazione Ticinese Evoluzione Digitale. Benvenuto Luca.
Grazie mille dell'invito.
Allora, entrambi siete appunto genitori, Alessandro, tu sei padre di Alessandro e entrambi vi adoperate anche nella vostra professione per informare, sensibilizzare, creare questi ponti. Luca, mi permetto di darti del tu. Se ti va bene.
Ma assolutamente sì, grazie mille.
Nello specifico hai dato vita da poco a un progetto tecnologico, magari brevemente ci puoi descrivere di cosa si tratta?
Sì, siamo partiti circa un anno fa con l'associazione, io ho portato la mia esperienza, l'associazione è molto attiva in ambito solidale, già con diversi progetti del passato, penso ad attività, una tombola digitale per un mulino di Maroggia, o durante il periodo pandemico ci siamo attivati per dare dei dispositivi elettronici per comunicare, ad esempio, a bambini che erano in ospedale con i propri genitori all'esterno. E in questo caso ho portato la mia esperienza, l'esperienza del mio piccolo gigante Ale, e da lì ho cercato di costruire con l'associazione un progetto, cercare di mettere assieme quelle che sono le mie competenze a quelli che sono i bisogni che ho visto del mio bambino, che spero che possa essere di aiuto anche a tanti altri bambini, che è dare la possibilità di utilizzare la tecnologia per aumentare quelle che sono le attività quotidiane di vita. Provo a spiegarmi meglio. Per un bambino affetto ad autismo ci sono alcune situazioni che per noi sono del tutto transitorie. Io mi alzo la mattina, lavo la faccia, lavo i denti, mi preparo ed esco di casa. Ecco, per un bambino autistico queste sono delle difficoltà notevoli, perché lavarsi i denti ha tante operazioni e dunque un po' come si fa con quel gioco dei mattoncini, si deve scomporre queste operazioni in tante piccole parti e poi dar loro queste parti da eseguire. E diventa una palestra. E dunque ho ripreso questo concetto di attività legandola a delle attività con la tecnologia, dunque legandole all'uso di dispositivi elettronici che attirano a volte l'attenzione dei bambini, e questo permette loro di rivivere quello che già fanno magari nelle molte attività quotidiane che fanno con i genitori, con gli educatori, che fanno a scuola, ma farlo anche in modo autonomo, dunque in modo differente. Creare uno pseudo videogioco all'interno del metaverso, questa parola che ultimamente tutti ne parlano.
Spieghiamo cos'è il metaverso per chi non lo conoscesse, non diamolo per scontato.
I miei colleghi mi scuseranno, io provo a semplificare un attimo. Proviamo a dire che il metaverso è l'evoluzione dei siti web. Tutti noi conosciamo il mondo web, tutti noi conosciamo questo mondo statico in cui noi entriamo e abbiamo due dimensioni. Entrare nel metaverso è un'evoluzione, andiamo ad aggiungere una terza dimensione che è la profondità. Questo permette di creare delle animazioni tridimensionali all'interno di un mondo web. Dunque dobbiamo semplicemente immaginare che abbiamo una profondità, dunque un elemento aggiuntivo. Quelle che sono le potenzialità del metaverso ad oggi nessuno le conosce, è un mondo in continua evoluzione. Sono dei mondi virtuali, tanti mondi virtuali che possono essere collegati tra di loro.
Sofia, vedo che guardi con interesse Luca mentre ne parla. Tu cosa ne pensi rispetto anche alla tua esperienza personale? Non so se vi siete già, calate in questo metaverso, avete già avuto
anzi, ascoltavo con interesse proprio perché le mie conoscenze, diciamo, in ambito informatico sono abbastanza limitate. E è molto interessante, trovo anche che la tecnologia sia sicuramente un aggancio interessante con i bambini in generale, se vogliamo dire, ma i bambini nello spettro autistico sicuramente hanno in maniera abbastanza generalizzata un interesse per esempio per l'iPad, spesso per la musica, per le immagini, quindi trovo che sia interessante lo sviluppo di proposte in questa direzione e sarò contenta di conoscerne di più poi anche magari in seguito alla diretta rispetto a quello che può essere interessante per la nostra situazione specifica.
Ecco, rispetto a questo mondo tecnologico, no? Al metaverso, tu in qualche modo comunque tocchi la tecnologia perché hai dato vita a un podcast, quindi tu ti sei agganciata al mondo dell'audio per arrivare e raccontare sicuramente un pezzetto della vostra, non solo della tua, della vostra quotidianità, per arrivare per raccontare l'autismo, però c'è anche altro.
Allora, sì, diciamo che ho agganciato la tecnologia ma con uno strumento un po' vecchio, in qualche modo antico, che è quello della parola, del raccontarsi, del proporre delle storie anche alle persone in qualche modo. L'obiettivo del podcast è sempre stato quello un po' di far sentire i genitori sostenuti, perché trovo che ci siano forse due ambiti per quanto riguarda i genitori da distinguere. Uno è quello proprio più specificatamente legato a aspetti educativi / terapeutici nei confronti dei propri figli, e su questo chiaramente ci sono, in genere c'è una rete intorno al bambino, almeno ci si augura che a tutte le latitudini possa esserci una rete di sostegno. Poi c'è tutta una parte invece che secondo me è poco rappresentata nel mondo, diciamo rivolta al genitore perché possa farsene qualcosa di questa esperienza e che sia, diciamo, il primo mattoncino anche per una, mi viene da dire, crescita personale, per riuscire a vedere le cose, e anche un'esperienza che sicuramente arriva con un pacchetto difficile da digerire e spesso completamente imprevisto, per farsene qualcosa a livello personale e riuscire a vedere in maniera un po' più caleidoscopica l'esperienza. Quindi il podcast è nato proprio con questo obiettivo, cercando di tenere in considerazione il più possibile quelli che sono i temi che mi sono stati portati negli anni sul profilo Instagram, che è menzionato in precedenza rispetto al podcast.
Diciamo magari come si chiama.
Sì, si chiama Chi ha paura dello spettro, così un nome un po' ironico. Alla fine di ogni puntata c'è proprio una parte dedicata a una sorta di lavoro su di sé che è possibile fare, che però esula dall'aspetto proprio psicologico, che è chiaramente delegato, diciamo, ai professionisti, è più profondo.
Beh, è interessante perché comunque entrambi create questi tools, questi strumenti per creare questi ponti, no? Che possono arrivare e possono dare anche una prospettiva nuova, non so, nel caso di Sofia col podcast, appunto, anche a fine di ogni episodio tu dai proprio dei consigli, dopo magari ne parleremo.
Allora, non li chiamerei consigli perché sono allergica ai consigli.
Ok, come li chiamiamo? Suggerimenti.
Sono proprio quasi dei piccoli esercizi che uno può raccogliere o meno, e infatti sono proprio in fondo alla puntata perché si può decidere se partecipare o meno, sì. Ma proprio un po' per iniziare a buttare delle piccole gocce di, lo potrei chiamare quasi lavoro su di sé,
sì. dei semini. E invece Luca, attraverso anche questo progetto, ha un nome questo progetto tecnologico, le diciamo?
Assolutamente sì, Yated for Special.
Mm-hmm. Ecco, attraverso anche questo ponte tecnologico, che tra l'altro è nato anche proprio da un'esperienza tua personale. Prima tu parlavi del tuo piccolo gigante Alessandro, tra l'altro lui ha partecipato, immagino, a questo progetto, si è divertito?
Lui si è divertito tantissimo, ogni qualvolta c'è la tecnologia lui si diverte. Come diceva Sofia, la parte di un tablet, la parte touch attira tantissimo la loro attenzione. Alessandro ha sperimentato anche la seconda fase, sto sperimentando con lui la parte dell'uso dei visori, dunque l'immersione all'interno di questa realtà con l'utilizzo di visori. E i risultati sono notevoli, perché lui fa questi tipi di attività giocando, perché in realtà questa parola gioco è molto strana. Tu hai parlato della storia di Alessandro, io sono partito da lì con questo progetto, per il 50° dell'associazione ho raccontato la mia storia. Quella che vedevo io, quella che ho vissuto io con Alessandro, che sicuramente è diversa per ognuno l'ha vissuta in un modo differente. Fino a quel momento non avevo mai parlato di lui con nessuno, neanche con gli amici, ma non perché mi vergognavo, perché Ale mio, e dunque non mi andava di condividere questa situazione. Per il 50° dell'associazione ho deciso invece di farlo, per cercare di far capire a 250 persone che erano in sala per i festeggiamenti del 50° di Yated, che anche gli informatici così freddi hanno un cuore e potevano fare qualcosa anche per questo mondo. E siamo partiti con un progetto molto più piccolo, era quello di raccogliere 50 dispositivi da donare a delle associazioni nel territorio, per far sì che iniziassero a prendere confidenza con questi dispositivi e che proponessero delle attività per i bambini affetti da autismo. In realtà questo progetto è durato un'ora, perché si è alzato un nostro sponsor durante la serata e ha detto: "I 50 dispositivi penso io", e l'ha detto, l'ha fatto. E allora non ci siamo fermati lì, abbiamo cercato di rivedere questo progetto e l'abbiamo suddiviso in quattro aree completamente diverse. La prima area è quella che ti ho raccontato prima, sul metaverso, questo progetto che è quello più ampio che stiamo portando avanti. La seconda area partirà dal 2 di aprile ed è legata all'accompagnamento delle famiglie al momento della diagnosi. Far capire a cosa dei genitori che cos'è l'autismo. Io ad oggi, dopo 11 anni, non l'ho ancora completamente capito, in realtà lo dico, però farli avvicinare a questo mondo, farli capire magari che cosa sono le stereotipie, che cosa sono le sovrastimolazioni, tutte queste parole che, sì, chiaro, si possono cercare sul dizionario, per l'amor del cielo, però un conto è leggerle, un conto è viverle. E dunque il fatto di utilizzare la tecnologia, è un visore da indossare, è un progetto che sarà seguito dagli psicologi, noi faremo unicamente la parte tecnica, in cui le persone potranno avvicinarsi a questo mondo e capire in realtà che cos'è, almeno iniziare a capire che cos'è questo mondo. La terza parte di questo progetto invece è dedicata alla formazione, dunque percorsi formativi per genitori, per terapisti, per chiunque voglia avvicinarsi al mondo della tecnologia. Partiremo con alcune attività, ad esempio un'attività legata alla creazione di giochi proprio per schermi touch, per chiunque, anche per chi non ha grosse conoscenze informatiche, per creare direttamente tramite dei tool dei piccoli giochi da utilizzare con i propri figli. Io continuo a dire figli come se fossero piccoli, ma in realtà questi tipi di attività sono anche per gli adulti, non solo per i bambini, perché l'autismo non finisce durante l'adolescenza, l'autismo continua tutta la vita e dunque queste soluzioni speriamo che possano essere utili a tutti. Insieme a questi corsi ci saranno anche degli altri proprio sull'uso dei dispositivi. Uno dei marchi principali mondiali si è appoggiato a noi e dunque darà direttamente dei corsi sull'utilizzo di questi dispositivi per le difficoltà. E dunque speriamo che anche questo possa essere di utile. E come ultima area di queste quattro che ho citato di suddivisione del progetto, il 2 di aprile partiremo con una mattinata con dei workshop in cui sono invitati persone da tutta Europa che racconteranno la loro esperienza di progetti con la tecnologia legati al mondo dell'autismo.
Beh, io seguirei un po' il filo adesso che ci ha raccontato Luca rispetto anche a Sofia, questa cosa di lui diceva che per un po' suo figlio Ale era suo e poi a un certo momento si è un po' rotta questa membrana e c'è stato proprio questo desiderio, no? Questa volontà di raccontare un pezzetto della sua vita. Non è sempre semplice, tu che fai appunto, hai questa pagina Instagram dove comunque voi racconti proprio la vostra quotidianità anche un po' con dell'ironia, perché è anche importante far vedere e mostrare che c'è anche della bellezza intorno a una diagnosi.
Sì, assolutamente, quello è sicuramente diciamo una degli obiettivi principali della nostra pagina Instagram, quindi più che raccontare ogni dettaglio della diagnosi o ogni dettaglio di che cosa implica nelle nostre vite il fatto di avere a che fare con una diagnosi, il desiderio era anche quello di mettere un po', quasi un po' di arte, no? Una prospettiva quasi un po' poetica sulla nostra quotidianità. E anche lì diciamo la difficoltà è stata poi quella di riuscire a trattenere e bilanciare anche con la fatica, perché sicuramente il mio obiettivo non era poi quello di dare una visione edulcorata dell'esperienza, quindi ci sono le difficoltà, c'è anche una parte bella e quindi nell'insieme viene fuori questo disegno che è poi la nostra vita quotidiana. Decidere quanto esporsi rispetto alla propria storia, a parte il fatto che sicuramente è un argomento molto soggettivo, ci sono tantissime persone che hanno deciso di raccontare in ogni dettaglio la propria esperienza e si sono sentiti in qualche modo anche sorretti rispetto a questo. Nel nostro caso abbiamo trovato, chiaramente in accordo con tutta la famiglia, una linea di demarcazione tra quello che è nostro e quello che poteva invece essere raccontato senza andare a intaccare anche la privacy di nostra figlia, perché ha diritto come tutti, anche lei, alla sua sfera di privacy, soprattutto nel momento in cui si postano delle immagini e si raccontano dei momenti quotidiani. Trovo che sia veramente importante ricordarsi che la privacy spesso viene prima del contenuto, anche quando magari quel contenuto sarebbe utile ad altri. Quella è la prima domanda da farsi, no? Dove finisce? Dov'è quella linea?
A proposito di privacy, spero di non rompere nei confronti di tua figlia, però svegliamo un segreto, è che adesso noi ci ascoltiamo una canzone, Umbrella, che io so che insomma hai un aneddoto brevemente da raccontarci.
Allora, mia figlia ha dimostrato subito un grandissimo interesse per la musica, e per subito intendo che già quando siamo tornati a casa dall'ospedale, questo bebè che era agitatissimo, non dormiva, ma con la musica aveva proprio dei momenti di tranquillità estrema. E quindi abbiamo attraversato un po' tutte le fasi musicali in questi anni. Una delle canzoni che abbiamo sentito veramente ripetutamente perché la appassionava moltissimo è questa, quindi grazie per averla inserita in programmazione.
Allora ci ascoltiamo Rihanna con Jay-Z, Umbrella. A mille voci continuiamo a parlare di autismo, visto che domenica 2 aprile sarà la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Ricordo agli ascoltatori, se volessero interagire con noi, che possono scrivere un messaggio allo 076 321 11 13. E stavamo proprio parlando con i nostri ospiti Sofia Santori e Luca Mauriello di quanto la tecnologia e anzi anche altri diciamo canali possono entrare entrare, no, nella vita di altre persone per renderle meno sole, per fornire gli strumenti per superare magari degli ostacoli apparentemente insormontabili, come lavarsi i denti, attraversare la strada, mi viene in mente. Luca, mi viene da chiederti però una cosa rispetto alla tecnologia. Quando ho letto questa notizia, io in primis mi sono detta: ma come, la tecnologia sembra così sterile, no, fredda, in che modo può incontrare un altro essere umano quando uno degli ingredienti principali è proprio l'empatia, no, l'emozione?
È vero, è uno degli aspetti che sento spesso anche nel mio lavoro, perché come ti ho detto sono informatico informatore e molte volte si associa la tecnologia all'isolamento, a una cosa fredda, a una cosa in cui non c'è rapporto umano. Nello specifico però di questo progetto, come ho detto prima, è una palestra dove effettuare un allenamento per poi uscire nel mondo reale. Dunque effettuare questo allenamento all'interno di un mondo virtuale per poi entrare nella realtà. E tutto questo speriamo che possa migliorare chiaramente le loro attività nel mondo reale, dunque esercitarsi virtualmente nella tecnologia fredda, che così fredda non è, e gli permetterà successivamente di entrare in contatto con le persone in modo diverso, perché ad esempio un saluto a volte è complicato con persone che non conoscono, e all'interno di queste attività c'è addirittura come salutare un assistente di cura e dunque attendere il proprio turno. Tutte queste simulazioni portano alla vita quotidiana, quello che loro ripeteranno e faranno nella vita di tutti i giorni. Dunque la tecnologia in realtà la utilizziamo per questo, semplicemente un piccolo comparto in cui effettuare l'esercizio per poi entrare in contatto con le persone e migliorare la comunicazione con le persone.
Sofia, tu invece tra le tante cose che fai sei anche operatrice, spero di dirlo in modo corretto, Snuzelen, dico velocissimo. In qualche modo anche tu hai questa, anche lì è un luogo, come dire, magico. Magari cerchiamo di descrivere per chi non lo conoscesse, sì, cos'è questo luogo.
Cercherò di farlo in poche parole. Lo Snuzelen nasce proprio nell'ambito della disabilità, e in particolare della disabilità severa, quindi motoria e cognitiva, negli anni 70 in Olanda, un po' di pari passo, diciamo, con la stimolazione basale. E l'obiettivo è sempre stato quello di creare un ponte, diciamo, relazionale e una sorta di comunicazione universale basata in buona parte sugli stimoli sensoriali, chiaramente dovutamente modulati rispetto alla persona che c'è di fronte, perché appunto prima Luca parlava della tendenza spesso di persone nello spettro ad andare un po' in iperstimolazione rispetto agli stimoli sensoriali. E trovo che sia un angolo davvero speciale in cui volutamente noi teniamo un po' fuori l'aspetto terapeutico, l'obiettivo terapeutico, e mettiamo al centro proprio il benessere, volendo anche un po' rivalutare il concetto di benessere, che in fondo è la nostra qualità di vita in qualche modo, e la relazione quindi che si può creare con una persona. È un posto speciale che è molto difficile da raccontare a parole, perché appunto mettendo in primo luogo l'esperienza sensoriale è difficile trasferire l'esperienza sensoriale in parole, e mi ha dato grandissime soddisfazioni in questi anni di lavoro. E soprattutto mi ha messo in contatto con tantissime storie, tantissime persone, e poi si creano delle reti, no? Che non sai mai dove portano e chi raccolgono, anche chi in qualche modo possono prendere che stava cadendo. E quindi davvero una bella bella esperienza che è andata, è partita da mia figlia ma è andata ben oltre.
Ma sentite, rispetto a quello che fate, in fondo fate delle cose apparentemente, no, distanti, ma in realtà l'orizzonte è lo stesso. Allora chiederei ad entrambi, no, cosa avete riscontrato anche attraverso la vostra esperienza personale, ma anche attraverso la vostra professione? Qual è il bisogno principale di molte famiglie che sono qui nella Svizzera italiana?
Comincio io? Sì, ma ce ne sono tantissimi di bisogni e variano anche un po' rispetto alle singole situazioni, quindi è un po' difficile generalizzare, trovo, in questo caso. Penso che sia io che Luca abbiamo probabilmente trovato uno spazio vuoto. Quindi qualcosa che nella nostra prospettiva, no? Parlavamo prima di caleidoscopio, no? Ognuno vive l'esperienza vedendo anche un po' attraverso le diverse inclinazioni di questa lente. Abbiamo trovato dei vuoti probabilmente, e è lì che viene un po' il desiderio di riempire, dove si ha il tempo, le possibilità, le energie, le conoscenze per portare qualcosa. E, sì, quindi penso questo.
Luca?
Beh, sicuramente quello che ha detto Sofia, il fatto di vedere delle carenze o delle lacune in un sistema in cui i bisogni sono davvero tanti e sono differenti, anche se non sto dicendo che non si fa nulla, si fa sicuramente tanto, ma non a sufficienza. E dunque il fatto di volersi mettere a disposizione per cercare di portare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, può sicuramente essere utile a tutti. Io tenevo ancora a dire una cosa, la mamma di Alessandro collabora anche con Sofia all'interno di un'associazione legata al mondo dell'autismo, mi ha fatto conoscere il posto di Sofia in cui Alessandro si trova chiaramente benissimo, ma non solo lui, perché anche le mie nipotine che non hanno delle problematiche in realtà adorano questo posto e dunque lei gli ha regalato per Natale l'entrata e dunque il fatto di creare qualcosa magari legati a un mondo, si aprono tante possibilità anche di far conoscere questo mondo all'esterno anche del le persone che mai avrebbero pensato di avvicinarsi all'autismo. E dunque...
Grazie mille di questa precisazione. Sì, effettivamente con un gruppo di mamme è nata negli anni scorsi un'associazione che si chiama Il Germoglio e la conversazione era un po' legata proprio a questa tua domanda, a questa tua ultima domanda, no? Che cosa come genitori possiamo fare per far sì che i genitori di domani trovino delle cose in più, perché in fondo noi raccogliamo anche l'eredità dei genitori che sono già stati, perché se guardiamo indietro a 20, 30, 40, 50, 100 anni sono state fatte tantissime cose e molte hanno come motore le famiglie. E quindi io trovo che le famiglie oggi debbano sì raccogliere l'eredità, ma debbano anche essere motore per le cose di domani, che raccoglieremo per i nostri figli, ma anche per i bambini che ci saranno dopo, perché è così che funziona, bisogna andare avanti, non fermarsi.
Tu Sofia adesso hai parlato di motore, secondo voi, e anche qui la faccio ad entrambi la domanda, qual è quel freno che ogni tanto si ha un po' la tendenza a tirare, qual è quell'ostacolo che non permette ad aprirsi, no? Al creare delle reti, al parlarsi, al condividere, all'uscire dal guscio, no?
Se posso dire io è la fatica, cioè le energie che comunque non sono allo stesso livello ogni giorno, non sono eterne, non sono sempre le stesse, no? Quindi in certi momenti anche come famiglia bisogna fare un po' un bilancio di quante energie ci sono a disposizione per raccontare, per andare avanti, a volte le energie vanno un po' bilanciate, no? E proprio qualche giorno fa mia figlia adolescente, l'altra figlia, la mia primogenita, mi diceva proprio questo, no? E a volte non ho voglia di raccontare tutto perché vanno troppe energie, era un po' il sottotitolo, no? Quindi lo faccio magari una volta, ma tante volte non ho voglia e io le ho proprio detto: sei libera di scegliere di tenere quelle energie per te. E questo è qualcosa che secondo me molte famiglie a volte è un po' appunto il freno a mano, no? Vedono le cose, vorrebbero fare, però devono anche un po' mitigare con quelle che poi sono le energie richieste dalla propria vita quotidiana, che è un po' altalenante, quindi in certi periodi è un po' più facile, in certi periodi può essere anche molto difficile e faticosa.
Luca, dal tuo punto di vista?
Per me è la rabbia. La rabbia che molte volte viene riversata ogni qualvolta si parla di questi argomenti e alcune volte mi fa tirare indietro, perché diventa una valvola di sfogo per molte persone che identificano questo argomento, il fatto che se ne possa parlare semplicemente per sfogarsi, e vorrei che quelle persone invece mettessero le loro risorse per cercare di produrre qualcosa che possa essere di aiuto a tutti. E questo è stato uno dei motivi per cui per tanto tempo sono stato in silenzio. È vero che io non sono una mamma, perché dobbiamo essere sinceri, sono le mamme che fanno la differenza. La mamma di Alessandro per me è stata sicuramente la persona che mi ha fatto capire, io sono arrivo dopo a capire le cose, molto dopo, e poi ho cercato invece di mettere quello che potevo fare io con le mie conoscenze in un mondo che ho capito che c'era tanta rabbia da riversare. Questa rabbia non volevo che venisse riversata in questo modo, uno spreco di energie, ma un utilizzo di energie in modo differente.
E infatti per trasformare questa rabbia tu personalmente cosa hai fatto?
Lo
stai facendo?
In realtà questo lavoro, questo riversare questa rabbia, raccontare la mia storia per far conoscere in realtà come ho convertito questo malessere che avevo interiore, per cercare di aiutare anche gli altri, per quanto mi è possibile fare nel mio piccolo, chiaramente.
Beh, certo, ognuno poi cerca di fare sempre del proprio meglio, no? Per se stessi e poi di riflesso anche per il mondo esterno. A proposito di rabbia, prima di entrare qua nello studio, nella diretta, io ho condiviso con voi una cosa che ho visto in un'intervista che ho guardato l'altro giorno rispetto a una ragazza, Red, che parlava dello spettro del suo autismo. E lei ha esordito e mi ha un po' disorientata con questa affermazione dicendo l'autismo non è una malattia. Allora vi ho guardata un po' interrogativa e lo faccio ancora adesso, quindi vi invito a dare anche una vostra opinione rispetto a questa cosa per chiarire un po' la questione.
Allora, l'autismo effettivamente non è una malattia, è una condizione, è una neurodiversità, no? Ormai, diciamo, sotto il cappello neurodiversità si inseriscono diverse, diciamo, diagnosi, tra cui anche l'autismo. È molto difficile, trovo, davvero dire che cosa è e che cosa non è l'autismo, proprio perché ci sono tantissime sfaccettature e spesso ci sono anche delle condizioni concomitanti o delle diagnosi concomitanti. E quindi, oltre ad essere uno spettro, quindi avere già di per sé una serie di differenze da caso a caso, ci sono a volte anche delle concomitanze di altre diagnosi che vengono aggiunte. Spesso magari c'è la diagnosi ADHD, oppure possono esserci delle diagnosi di tipo genetico, quindi è veramente difficile, trovo, capire qual è il nocciolo esatto dell'autismo. In questo momento nell'ambito c'è sicuramente una grande discussione in merito. Io l'unica cosa che posso dire, riagganciandomi anche un po' al discorso di Luca, è che ben venga la conversazione sul tema, possibilmente senza rabbia, proprio perché chi si avvicina a questo argomento c'è dentro con i due piedi e quindi sta già metabolizzando tante cose. Che abbia ricevuto una diagnosi direttamente, o che sia un familiare o che sia un amico, c'è già dentro, quindi è giusto accompagnarlo nella discussione senza attaccarlo. Questo trovo che sia veramente molto importante, perché il rischio è solo quello di spaventare le persone che magari per una volta usano una parola che non è considerata più, diciamo, quella giusta, e di, appunto, di spaventarle con la propria rabbia. Quindi questo trovo sia importante.
Beh, è un'epoca, appunto, apparentemente un po' complicata, no? L'uso della lingua ogni tanto viene messo un po' a dura prova, perché c'è qualcuno pronto a dire no, non si dice così, non si dice così.
Facciamo così, Natascia. Ecco. Allora, mi ricollego e dico semplicemente questo. Io non so che cos'è l'autismo. Dunque lo dico in modo molto diretto, io non ho la più pallida idea, perché ogni giorno scopro delle cose nuove e di conseguenza è ancora un mondo che probabilmente mi darà tante conoscenze. In realtà quello che vedo è un bambino di 11 anni, il mio bambino, che mi abbraccia, mi bacia e mi dice che mi vuole bene. E dunque in realtà quello che io vedo è una situazione che molte persone possono definire normale. Lui ha delle difficoltà e sta a noi cercare di entrare in comunicazione con lui per far sì che quelle difficoltà risultino un pochino più piccole e meno evidenti rispetto a quello che potrebbero sembrare. Semplicemente questo.
Beh, sembra, appunto, detto così sembra semplice. Da tu, Sofia, nel frattempo annuisci, però appunto anche rispetto a quello che si vive quotidianamente non è proprio sempre così. Si ha un po' l'impressione che ogni volta magari non si ha neanche la pazienza di spiegare, no?
Sì, anche se è vero che, cioè, trovo, nel senso, non che nel resto non sia vero, però mi trovo molto d'accordo sul fatto che in fondo poi si entra in un sistema che è la nuova quotidianità, quindi passato un po' la difficoltà della diagnosi proprio in partenza, dopo si è una famiglia in fondo, no? Cioè si è un genitore con i propri figli e quindi quello poi prevale in qualche modo, ed è lì, secondo me, che nasce il desiderio di voler raccontare alle altre persone tutti gli aspetti, non solo quelli sulla pagina, appunto, del libro, che, insomma, elenca i sintomi o i segnali.
Quali sono le cose da non chiedere o che vi dà fastidio? Diciamolo. Cos'è proprio la cosa che magari vi dà fastidio, vi urta quando le persone vengono a conoscenza, che ne so, che siete una famiglia che vive, perché in fondo è la famiglia che poi vive nello spettro.
Tutto quello che può colpevolizzare la famiglia, che, insomma, sottostà a una possibile domanda, potevate fare qualcosa per prevenirlo? E in realtà ce ne sono tante di domande che nascondono un po' questo tipo di curiosità. E anche in questo caso si risponde chiaramente, però trovo che in alcuni casi sia forse un po' poco delicato. Luca?
Io credo più sulle reazioni, le prime volte che magari le persone vedono Ale, si rendono conto delle sue problematiche, che dicono poverino. Ecco, questa cosa per me è un pugno, tutte le volte. È un pugno perché non capisco perché è poverino, cioè non c'è nessun motivo per dire questa parola. Poverino è una persona che non so neanche chi potrebbe esserlo, sicuramente non è lui, e di conseguenza questa cosa sì, mi causa dei disturbi, un pugno allo stomaco. Si può dire tutto, per l'amor del cielo, è anche difficile perché poi le persone non sanno esattamente cosa dire e come dirlo, e di conseguenza per me va bene tutto, non è un problema. Il poverino o la poverina forse no, ecco, questo ci sta un po' stretto.
Sì, perché lì è un po' come se poi ci scordassimo che in realtà, come dicevamo prima con Sofia, che la bellezza comunque è dove noi appoggiamo l'attenzione, no? Giusto?
Sì, o almeno dove cerchiamo di vedere anche la bellezza e di non dimenticarcene, perché sennò vediamo sempre solo il lato scuro delle cose, ma c'è sempre un'altra faccia, quindi se vediamo il lato scuro dobbiamo anche essere capaci di vedere il lato di sole.
Io magari siamo un po' agli sgoccioli, che stiamo per dare la parola a controcorrente. Io vi chiederei cosa direste a dei genitori che hanno ricevuto da poco la diagnosi. Sofia.
Beh, che sicuramente non è un passaggio facile e che quindi è giusto lasciare che tutte le emozioni prendano un po'... cioè che si manifestino, diciamo, ma di lasciare che il tempo passi, perché è una vecchia retorica, però è un po' così, il tempo aiuta, quindi piano piano, cercando di appunto vedere le due facce, no? Quella di ombra e quella di sole, un equilibrio a un certo punto si manifesta e non è facile vederlo o farselo raccontare da principio.
Grazie. Luca, brevemente.
Di trovare anche gli aspetti positivi che ci sono sempre e dunque di non focalizzarsi sulle cose che non funzionano in quel momento.
Bene, io vi ringrazio. Ricordo l'evento ATED for Special, la tecnologia al servizio delle persone, domenica 2 aprile dalle 8.30 alle 13 presso il campus S di SUPSI a Viganello. Per maggiori informazioni si può sicuramente consultare il sito, e ricordo anche che nel pomeriggio la Fondazione Ares avrà anche altrettanti eventi a cui partecipare. Invito chi fosse interessato a visitare il sito fondazioneares.com. Io ringrazio Sofia Santori e ringrazio Luca Mauriello per essere stati con noi oggi a Mille Voci.
Grazie mille.